primi diamo il benvenuto a Francesco Gigliani dall'altra parte del telefono. Buongiorno Francesco, come stai? Ci senti bene?
Vi sento benissimo, buongiorno a te Marco e a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Perfetto, allora ti diamo il benvenuto, ti ringraziamo anche perché diciamo ci consenti un po' una piccola parentesi in una mattinata ovviamente piena di cronache anche piuttosto complicate, e con te, come avevamo già annunciato la scorsa settimana, per parlare di un libro che hai scritto, è uscito in libreria un paio di mesi fa, se non vado errato, e un libro che racconta una vita davvero incredibile, che però temo diciamo molti pochi fra chi ci sta ascoltando conoscono. La vita è quella di Enrico Russo, il tuo libro si intitola Cercando la rivoluzione, vita di Enrico Russo, un comunista fra la guerra civile spagnola e la resistenza antifascista europea. Ti darei subito la parola per raccontarci chi era Russo e soprattutto perché hai ritenuto fosse interessante e necessario dedicargli un libro e una biografia sostanzialmente.
Certo, ti ringrazio di questa presentazione. Enrico Russo innanzitutto era un autodidatta, è un ragazzo che nasce in un quartiere popolare di Napoli a fine 800 e che ha vissuto per 50 anni tutte le principali vicende della storia mondiale e del movimento operaio, e sono stati 50 anni con due guerre mondiali, con la rivoluzione russa, con la guerra civile spagnola, col fascismo in Italia. Russo è costretto a scappare nel 1926 e vivrà in esilio tra Francia e Belgio, ed è un autodidatta meccanico che poi va in guerra, è chiamato in guerra nel 15, e che però diventa anche, grazie appunto a quello che era il movimento operaio, diventa anche intellettuale in un certo senso, cioè non è un uomo di azione, ma diventa anche un uomo che cerca di porsi domande teoriche, e nel 1944 questo è stato un po' l'inizio della ricerca, il punto in cui l'ho trovato, in una Napoli disfatta dalla guerra, dai bombardamenti, anche da un'epidemia di tifo che colpì la città tra il 43 e il 44. Russo è il pilastro nella ricostruzione della CGIL, che cerca di dare un riscatto, di riunire assieme le masse, di lottare per la sopravvivenza, ma anche perché la lotta antifascista sia anche una lotta per una società migliore, socialista, eccetera. Quindi poi è una figura che confligge con Togliatti e quindi diventa in qualche modo eretica, e non è neanche presente, per dirti, in un gigantesco vocabolario di nomi del dizionario del movimento operaio in 6 volumi di Russo, che è stato primo segretario della CGIL nel 43, che è stato combattente in Spagna, che è stato segretario della FIOM nel biennio rosso a Napoli, cioè veramente una vita dentro il Novecento, non c'è traccia.
Questo diciamo per chi magari anche soltanto comincia leggendo la quarta di copertina del libro è piuttosto incredibile, no? Una serie di funzioni dirigenziali anche importantissime, e a partire dalla guerra di Spagna, ma anche prima in poi, fino sostanzialmente alla fine della seconda guerra mondiale, eppure un nome che sostanzialmente non dice niente a quasi nessuno, se non proprio gli addetti ai lavori più addetti, se vogliamo, lascia pensare una cosa del genere, no?
Sì, lascia pensare, perché da un lato l'Accademia non è interessata a questo tipo di figure, perché le considera oscure, le considera poco importanti, vorrei dire talvolta anche forse perdenti, non è il mio linguaggio, e d'altra parte le correnti a sinistra che hanno avuto l'egemonia per un certo periodo storico lo hanno trovato probabilmente scomodo da raccontare. Eppure ti aggiungo questa, l'importanza di un Enrico Russo uno la potrebbe anche vedere nel fatto che nell'esilio lui è prima a Parigi, poi a Bruxelles e poi andrà in Spagna, ci sono circa 10 spie dell'ovra di Mussolini che producono rapporti abbastanza regolari su Enrico Russo, quindi diciamo che anche nell'esilio il regime fascista lo considera una delle figure che bisogna sorvegliare maggiormente. Tra l'altro la spia che scrive più rapporti era un certo Consani, Alessandro Consani, che era un militante socialista, quindi impiegano anche delle spie se vuoi più professionali, più capaci di comprendere le azioni politiche di Russo, i suoi programmi e l'ambiente nel quale si muove.
Senti, dall'avvento del fascismo fino al 44-45, Russo è perfettamente dentro, diciamo, tutto quello che si muove per quanto riguarda l'opposizione al fascismo. Se ne va in Francia nel 26, se non vado errato, e poi da lì in avanti sono 20 anni di attività e di militanza praticamente indefessa, giusto?
Sì, indefessa. A un certo punto in Belgio, prima in Francia viene espulso perché l'attività politica, la democratica Francia, l'attività politica comunista degli emigrati italiani la sorvegliava moltissimo e non la apprezzava. E deve andare in Belgio, dove comunque viene controllato fin da quando mette piede nel Regno del Belgio. E poi in Belgio finirà sans papier, senza documenti, quindi una condizione che insomma anche noi nell'Italia di oggi sappiamo che cos'è. E il fatto anche di essere andato a combattere in Spagna nel 36 non è un titolo di merito quando ritorna prima in Francia e poi in Belgio, perché quei combattenti vengono visti con sospetto dalle autorità politiche. Poi le autorità politiche francesi nel 40 daranno i pieni poteri a Pétain, vassallo di Hitler, quindi questo non sorprende, ma lo ricordo perché non si deve immaginare che la vita politica degli emigrati comunisti, ma anche di quelli socialisti e anarchici, fosse semplice soltanto perché in Francia non c'era il fascismo. Intanto c'erano reti di spie dell'ovra molto capillari a Parigi e non solo. Poi per esempio le ambasciate, i consolati italiani all'estero erano utilizzati come strumenti di spionaggio. Per esempio Russo nel 35 mi pare sta per alcune settimane nella zona mineraria del Belgio, molto probabilmente appunto su indicazione politica del gruppo in cui lui allora militava, che era la frazione di sinistra del Partito Comunista d'Italia. Gli ambasciatori italiani muovono la polizia belga, la gendarmeria, per tentare di capire dove sia Russo e che cosa stia combinando. Dunque cercando la rivoluzione l'ho scelto come titolo perché c'è una ostinazione, vorrei dire bella, un'ostinazione razionale da parte di Russo, che poi non è certo l'unico, cioè c'è una generazione che ha fatto come lui, non darsi per vinto anche nelle condizioni più difficili, anche nei momenti in cui sembra tutto buio e anche a livello personale c'è miseria, c'è allontanamento dalla famiglia, ci sono anche conflitti con gli altri compagni, perché Russo a un certo punto è critico dell'internazionale comunista da fine anni 20, quindi subisce un elemento ulteriore anche di isolamento, di conflitto politico. Quindi stiamo parlando di uomini di ferro, di uomini che hanno tenuto davanti a momenti di lotta anche discendenti, a sconfitte, e che hanno saputo insomma in qualche modo poi anche preparare le fasi successive senza scoraggiarsi completamente. Poi momenti di scoraggiamento li ha avuti anche Russo, come ogni persona senziente.
Senti, e a proposito di questi momenti, il libro segue un po' tutta la sua parabola di vita e anche la parabola intellettuale e politica, l'ultima parte della sua vita, possiamo dire dal 45 in poi, fu forse quella più difficile e complicata, e anche quella in cui, diciamo, la sua posizione, ma anche quella di tante e tanti altri, viene messa da parte rispetto a quelle che sembrano essere invece le tendenze maggioritarie della sinistra dell'epoca, sia comunista ma non solo.
Sicuro, perché lui, per essere sintetico, nel 44,
sì, poi ovviamente potremmo parlare per ore, ecco, di queste cose, per ragioni di sintesi dobbiamo molto stringere.
Certo, guarda, nel 44 lui è contro la svolta di Salerno di Togliatti, cioè quella prospettiva che Togliatti porta da Mosca, che ci si debba alleare temporaneamente con la monarchia e che sostanzialmente non sia venuto il tempo di fare come in Russia, cioè di fare la rivoluzione fino in fondo. Russo è una delle figure più importanti, più visibili nell'Italia del 44, che contesta questa linea e che aggrega anche attorno a sé, a partire dalla CGIL, a partire dalla Federazione Ribelle Comunista di Napoli di fine 43, e quindi, visto che quella battaglia la perde, e l'autorità di Togliatti, benedetto diciamo così da Mosca, conquista l'egemonia nel Partito Comunista e più in generale nel Movimento Operaio, dopo Russo è un po' in trappola, perché prova a entrare e a continuare la sua battaglia politica nel PSI, ma il PSI in quel momento, i socialisti sono in alleanza col PC, quindi il PC fa pressione perché a Russo non vengano dati incarichi neanche in Camera del Lavoro a Napoli. Dunque a un certo punto penso che si sia sentito senza molte vie di uscite e fa una cosa di cui dopo si pente, cioè aderisce alla scissione di Saragat, del Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, nel 47, poi esce anche da lì un anno dopo, perché capisce che è una scissione atlantista, che è una scissione di destra alla fine dal Partito Socialista, e quindi non gli interessa. E poi dopo è veramente il buio, ecco, perché si aggiunge l'età, si aggiungono problemi di salute e un isolamento politico crescente che lo porterà a veramente ai margini del Movimento Operaio. E sì, c'è qualche esperienza, ma cose di poco conto rispetto ai suoi anni ruggenti in Spagna nel Biennio Rosso o a Napoli nel 43.
Tra l'altro poi un isolamento politico che all'epoca significava anche isolamento umano, insomma corrispondeva a una situazione personale che si faceva difficile, ecco, e anche
sicuramente
complesso adesso nel 2020 immaginare cosa potesse essere il panorama dell'epoca, giusto? Anche per quanto riguarda i semplici rapporti amicali o umani.
Ma sicuramente cogli un punto, c'è un funzionario del PC di Napoli, poco prima di morire, intervistato da un ricercatore negli anni 70, dice: sì, con Russo non si meritava quello che gli abbiamo fatto, e cacciapuoti. Però gliel'hanno fatto, nel frattempo gliel'avevano fatto, ma trovo significativo questo riconoscimento, diciamo così, di un trattamento subito. Io te ne dico lì una che è poco nota. Togliatti parla 3 volte con Russo nel 44 per cercare di convincerlo ad aderire alla linea politica della svolta di Salerno, e gli propone anche, nel caso Russo accettasse di fare un passo indietro, di essere lui e non Di Vittorio il primo segretario della CGIL riunificata. E ci sono anche degli emissari badogliani che gli propongono di essere ministro del lavoro. Allora, non è che la voglio fare moralista, però ho sempre trovato interessante, affascinante questa figura che discute da pari a pari con Togliatti e rifiuta questa proposta politica e accetta piuttosto l'oscurità, piuttosto che, come dire, acquisire un posto di enorme prestigio, ma sulla base di una rinuncia anche parziale al suo punto di vista. Perché Togliatti addirittura, in un colloquio di cui ho trovato, come dire, dei resoconti a mano, Togliatti avrebbe addirittura detto a Russo che non gli chiedeva la biura, però gli chiedeva solamente di non continuare, come dire, a difendere una linea rivoluzionaria, alternativa alla svolta di Salerno. E non era facile che Togliatti non chiedesse abiure a quelli che erano su una, come dire, linea distinta e opposta alla sua. Dunque, per certi aspetti, una figura veramente straordinaria, pulita.
Ci sei, Francesco?
Sì,
sì, scusa, no, pensavo fossi andato via per un secondo.
Sì.
Beh, sì, diciamo, tenere testa a Togliatti non era proprio cosa da tutti. L'ultima cosa che ti volevamo chiedere è questa di cui stiamo parlando oggi, un'opera che parla di una persona, di una persona singola. Ma in fondo questa biografia ci rimanda a tante altre biografie e tante altre storie che come dire, sono rimaste ai margini sia della storia ufficiale, quella con la S maiuscola dell'Accademia, ma anche in gran parte della storia, apriamo 12 virgolette, militante in qualche modo, no?
Credo di sì. Comunque il tentativo è quello di scrivere una storia corale. Del resto il lettore che avrà la pazienza di leggere il libro troverà una sorta di filo ininterrotto, e una, come dire, personaggi che Russo incrocia più volte nella sua vita, tanti personaggi che come lui hanno cercato la rivoluzione. Io credo che per alcuni aspetti sia una piccola biografia corale di un pezzettino di quella generazione che ha iniziato a far politica sostanzialmente infiammata dalla rivoluzione d'ottobre e da quella speranza enorme che aveva generato nel mondo, e che almeno fino al dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, ma alcuni anche oltre, non ha mollato la presa. Io vorrei ricordare che nel 36, nell'estate, nel settembre del 1936, in una colonna internazionale del POUM in Spagna, sul fronte di Aragona, ci sono una trentina di italiani quando la sera, in un racconto che riprende praticamente il film di Ken Loach, Terra e Libertà, però è vero, la sera, dopo aver conquistato un villaggio contadino dell'Aragona strappandola ai fascisti, Russo, che è capitano di quella colonna perché è quello che ha fatto il sottufficiale nella prima guerra mondiale, quindi lo hanno scelto e poi molti evidentemente si fidano di lui, Russo con un carattere straordinario anche stappa una una piccola bottiglia di spumante che avevano non so come recuperato, e poi canta davanti a tutti quando spunta la luna a mare chiaro. Quindi gente che, non so come dire, sapeva stare al mondo, voleva godere di una vita più piena, non dei militanti grigi, come a volte una certa lettura interessata ci propone, militanti pieni di vita e capaci anche però di mettere la loro vita a rischio, di sacrificare la loro vita per cambiare il mondo. Quindi questa immagine della colonna internazionale, che è anche la foto di copertina del libro, questa foto di quando loro sono nella caserma del POUM a Barcellona sulle Ramblas e stanno per partire per l'Aragona, l'ho messa in prima pagina perché è la foto della speranza, è una foto che riassume bene che cosa è stato e che cosa ha cercato di fare il movimento operaio per civilizzare un po' questo, il mondo in cui ci troviamo a vivere. E questa era tutta gente, appunto, che era stata cacciata dalle polizie di mezza Europa e che avrebbe passato ancora un sacco di traversie, ma la vitalità che dimostrano anche andando subito in Spagna, perché Russa è da agosto 36 in Spagna.
Appena comincia tutto.
Sì, mi ha molto colpito, e devo dire anche che mi ha emozionato mentre svolgevo questa ricerca. Spero che questi sentimenti che mi ha suscitato questa lunga ricerca possano emergere dal libro, perché non sono solo date, avvenimenti che si susseguono.
Va benissimo. Francesco, ti ringraziamo moltissimo. Ricordiamo il titolo completo del libro, Cercando la rivoluzione, vita di Enrico Russo, un comunista fra la guerra civile spagnola e la resistenza antifascista europea. Grazie mille, in bocca al lupo per i progetti futuri. Ti chiederei di restare un secondo in privato, se puoi, con noi.